Bene, ci siamo nel pomeriggio di Maracanã TMV Radio, leggermente in ritardo, abbiamo sforato un po' per raccontarvi il grande entusiasmo a Milanello con i tifosi del Milan, tutti lì a così dare il saluto per l'inizio della stagione del Milan. Abbiamo visto veramente tanti tifosi, cori, tamburi, bandiere, insomma partita la stagione del Milan. Poi andremo anche a parlare dell'Atalanta, perché anche oggi è partita dall'Atalanta, abbiamo anche delle immagini, l'arrivo a Zingonia di Gasperini, di Zapata, insomma anche le parole di Gasperini, eccolo qui, questo è l'arrivo di Ilicic, che tra l'altro potrebbe anche lasciare l'Atalanta e andare al Bologna, arriva qui e firma autografi, quindi insomma si comincia a tornare al lavoro per quello che riguarda i calciatori e preparare la nuova stagione. Allora, intanto vi do un po' il risvolto di alcuni sondaggi che abbiamo lanciato, ci sono anche i vostri messaggi, adesso li recupero piano piano. 331 8200 213, un ascoltatore ci saluta e ci scrive: ciao Marco, secondo me Dybala non verrà al Milan per il suo ingaggio, rovinerebbe l'equilibrio dello spogliatoio, la banda Pioli ha bisogno di giocatori funzionali al progetto, con fame e voglia di vincere. Insomma, Dybala non vuole nessuno, è incredibile. Quelli così, quell'altro in un modo, improvvisamente si è sparsa sta voce che non è più buono per nessuno, incredibile. Va bene, se avanza qualcuno, vabbè. Allora andiamo a salutare gli ospiti. Parto da Niccolò Ceccarini, direttore, buon pomeriggio. Dybala non lo vuole nessuno, sì o no?
Ma io lo prendo volentieri, c'è anche una squadra di calcetto che avrebbe bisogno di una punta di diamante come Dybala.
Di calcetta, se lui si degnasse a giocare.
Sì, esatto, se lui si degnasse 5 minuti, no, poi ce lo prestano la Fiorentina 5 minuti per giocare a calcetto, il resto gioca nella viola, quella potrebbe essere la soluzione. No, non è che lo vuole nessuno, è che in questo momento Dybala è bloccato un po' da tutte le strategie di mercato degli altri club.
Ah, è bloccato dagli altri club. Aspetta, insieme a te c'è la banda composta da Stefano Impallomeni. Ciao Stefano.
Ciao Marco, buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Dimmi una squadra che vedresti bene Dybala, ecco, dai, dimmene una.
La Roma,
no, pure tu Edi. Te Ceccarini disinteressati al massimo. Daniele, Daniele Garbo.
No, ma servirebbe uno come Dybala, perché...
Certo, c'era, ci mancherebbe. Daniele Garbo, ciao Daniele.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
C'è anche tu, vuoi trovare una squadra Dybala?
È il Padova.
Padova, pure tu disinteressato, quindi lo stiamo piazzando proprio qua e là. E aspetta che insieme a voi c'è Simone Braglia, dove lo piazza Simone?
Ciao Marco, bentornato.
Ciao Simone, dove lo piazzi?
Ciao a tutti, dove lo piazzo? Al PSG. In mezzo a tutti gli altri campioni magari qualcosa fa.
Chi ne dai un altro, scusa?
Vabbè... tutti i campioni lì.
Tu dici ne do un altro così. Dopo faranno così un po' magari. Faranno un po' loro.
Invece Marco, lo sai se dove lo piazzerei io, perché a forza di dire aspetto l'Inter, il Milan non gli dà quei soldi che vuole, ma che vada al Monza, così il Monza vola, Dybala al Monza e li porta in Europa.
Hanno preso pure Pessina, hai visto che roba?
Esatto, perché il Monza, sai, Berlusconi e Gagliani non è che fanno discorsi, loro vanno lì e fanno... Guarda, l'altro giorno avevo modo di parlare con quelli dello Shakhtar Donetsk, che mi hanno detto che loro hanno fatto un'offerta ben precisa anche per Marlon, che poi però non è stata accettata. Cioè loro non è che vanno lì con i discorsi, vanno con i soldi. Offerta 10 per Casale, no, non ce l'accettano, ce l'accettano. 10 per Marlon, ce l'accettano, non ce l'accettano. Pessina, tu, Ranocchia, Sensi, ragazzi, il mercato fa così, se hai...
Bandanara l'ingaggiano?
Bandanara non lo so, io ho la sensazione, ecco, che i cardi Bandanara siano forse ancora un polino sopra, diciamo, quello che è l'idea di Berlusconi, nel senso che
Bandanara potrebbe rientrare nell'idea.
Sì, ora vabbè, fate sempre le solite battutacce, vi conosco, mascherine tutte quanti, invece sì. Vi devo dire che secondo me oggi forse Icardi, bah, non lo so, io, cioè Dybala mi dà l'idea, no, di uno che se uno deve fare una follia per Dybala, sì. Icardi francamente non riesco a capire che cosa sia successo, anche le sue condizioni fisiche, tutto questo lungo periodo, cioè, insomma, uno si dovrebbe interrogare, no, su perché Icardi è sparito dai radar, perché questa è la realtà dei fatti, ragazzi, parliamoci chiaro, un giocatore che è ancora giovane e che comunque sembra, no, che abbia messo da parte un po' tutta la sua attività a altissimo livello, perché ultimamente non si sente più parlare di Icardi, ecco, questo è un dato di fatto.
Senti Nick, ti coinvolgo su una cosa al volo, ci chiede Serafino da Palermo, ma della conferenza del City Group a Palermo, che mi dite? Che fanno lì? Fanno uno squadrone pure lì?
Ma guarda, io quello che ti posso dire è che secondo me le intenzioni sono quelle di fare un progetto importante, perché la piazza lo merita, perché c'è un tifo appassionato, caloroso, basta pensare a quando andavano anche nelle categorie dilettantistiche e soprattutto anche quando hanno fatto la finale playoff, quanta gente c'era, Renzo Barbera. Chiaramente tutto va fatto per gradi, però mi sembra che sia l'inizio di una bella storia, storia che potrebbe diventare molto interessante.
Allora vi riporto un virgolettato velocissimo, il nostro obiettivo è la Serie A, ha parlato appunto il presidente, riconfermato Mirri, da oggi il Palermo entra in una famiglia, il Barbera è fantastico, vogliamo riempirlo di tifosi. Il budget, gli fanno una domanda, è pensato per essere stabili in Serie B e avere possibilità di andare in Serie A, costruiremo un nuovo centro sportivo, insomma si parla anche di strutture, quindi c'è la voglia di riportare il Palermo nella massima serie, Daniele.
Beh, la piazza lo merita, Palermo è una città grande, importante, è la quinta città italiana, c'è grande entusiasmo, la tradizione dice che il Palermo deve stare in Serie A, non in Serie B, quindi io sono convinto che faranno un programma serio, nel giro di 2, massimo 3 anni torneranno in Serie A, che è la loro dimensione giusta, secondo me. Pensiamo a quanti giocatori sono passati da Palermo negli ultimi 15 anni, ragazzi,
sì.
È pazzesco, guardate, giocatori che hanno vinto i mondiali, tipo Toni, Cavani, Dybala, ma tantissimi, Giaccardo, giocatori veramente incredibili. Il Palermo ha avuto tra le mani dei giocatori straordinari, avrebbe potuto fare una squadra quasi da scudetto se li avesse tenuti, ma ovviamente questi sono discorsi che lasciano il tempo che trovano.
Sì, invece che Milan nascerà questa stagione, vi chiedo, che cosa vi aspettate? Perché insomma è a grande entusiasmo oggi abbiamo raccolto con delle immagini, l'arrivo di Massara, di Maldini, la presenza del pubblico importante per questo avvio di stagione, che cosa vi aspettate? Perché poi prima sentivamo Gioia che ci raccontava anche che giustamente i tifosi si aspettano anche dei colpi di mercato, vediamo quali saranno, se in difesa, centrocampo, in attacco. Nick, parto da te poi sento tutti gli altri, dai.
Ma io credo che il colpo loro lo vogliano fare sull'esterno alto, che poi insomma è esterno alto ma anche trequartista. Io credo che il Milan abbia nel sogno dei suoi progetti De Ketelaere, perché quello è l'investimento giusto per gli anni a venire. Il problema è che in questo momento costa 35-40 milioni di euro e forse loro stanno facendo una valutazione se sia il caso o meno di spendere 40 milioni di euro per De Ketelaere. Poi c'è il piano A1, lo chiamo io, perché non è un piano B, è piano A1, che è quello relativo a Ziyech, che è un giocatore che comunque sia, mi sembra sia del 93, quindi non è più giovanissimo, potrebbe arrivare in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma devono lavorare sull'ingaggio. Poi c'è eventualmente l'occasione. L'occasione potrebbe diventare più avanti Paolo Dybala, se naturalmente riduce le proprie pretese economiche. Però insomma, fondamentalmente devo dire, Dybala è quello che si adatta meno al doppio ruolo, per come vedo io il calcio e come vedo il modulo di Pioli. Cioè sia De Ketelaere che Ziyech che possa giocare uno dietro la prima punta e magari, voglio dire, anche a fare l'esterno alto a destra. Dybala l'esterno alto a destra fa fatica enorme a farlo, secondo me. Non è quella la sua posizione, non è quello il suo ruolo. E quindi secondo me l'investimento lo fanno lì. Per me prenderanno anche un altro difensore e credo che ci sarà Diallo, che in questo momento mi sembra essere quello più in pole position, e poi vediamo che cosa succede per quanto riguarda eventuali altre opportunità che si potrebbero andare a creare. Però fondamentalmente il Milan secondo me qualcos'altro a centrocampo potrebbe fare, non è ancora, mi dicono, definitivamente chiusa la vicenda Renato Sanchez. E a proposito però di centrocampisti, mi sembra giusto, visto che siamo andati a parlare, sto parlando ovviamente di uno che è padrone di quella zona del campo, cioè la storia di Eriksen mi sembra bellissima, no? Che sta per andare ad approdare al Manchester United.
Che bello.
Eriksen sta per andare al Manchester United.
Questo
pensato
è una...
un po',
bello,
pensato
bello.
Un po' da quel giorno in cui l'abbiamo visto, cioè, quasi senza vita in campo, oggi lo rivediamo pieno di vita e vicino a vestire la maglia dei Red Devils, e questo naturalmente
bello,
non ci può che
assolutamente
far piacere,
ecco. Bravo, bravo Nick. Stefano, che cosa serve, il primo colpo che deve fare il Milan, dai, un palo meno.
Ma Nick ha parlato di centrocampo, io credo che la priorità del Milan sia quella di sostituire, rimpiazzare, non tanto a livello di titolarità, ma a livello di caratteristiche che si... Quindi Renato Sanchez, ha detto Nick poco fa, che c'è un qualcosina, una piccola percentuale, non sembra definito il suo passaggio alla Paris Saint-Germain, e quindi se Maldini e Massara riannodano un po' il filo della questione e riescono a fare questo colpo, secondo me Milan ci mette molto bene, insomma, perché Bennacer, Tonali manca, per carità, poi dopo Pioli si può inventare qualsiasi cosa, però credo che manchi un giocatore che sostituisca Kessié, ecco.
Il sostituto di Kessié, Braglia.
Sì. Sì, ha ragione Stefano. Ha ragione Stefano, in pieno, non penso, in come ha detto Nicolò, Dybala secondo me non è un giocatore che può servire all'economia del gioco di Pioli, della squadra di Pioli. Potrebbe servire invece più che Ziyech, secondo me è un ottimo giocatore, e poi manca un uomo di spessore in mezzo al campo che sostituisca Kessié, manca come il pane.
Garbo?
Io ho l'impressione che sottovalutiamo che invece il Milan ha bisogno come il pane di un attaccante importante, perché ragazzi, se pensano di affrontare il campionato della Champions League con Ibrahimovic, Giroud e Rafael Leao, auguri, stiamo freschi. Credo che la priorità sia questa.
Origi ha preso, Daniele.
Ha preso Origi, io.
Ho capito. Origi, vabbè, ma Origi è uno che può Origi fare 25 gol.
Vengono i motorini, gol, Origi,
ma non lo so. È un centravanti, vabbè, Origi che fa 25 però... gol. Boh, non lo so. Io qualche dubbio ce l'ho.
Serie A non è che se la passerà male Origi, dai.
Sì, questo può essere vero visto il livello del nostro campionato.
Addirittura.
Però dovendo affrontare anche la Champions, insomma,
gli ultimi 4 anni di Origi ha fatto 16 gol. 16 gol.
Ecco, auguri.
Auguri.
Io ho detto.
Però, ragazzi, io rispetto giustamente il pensiero di Daniele, perché poi se la guardi da un certo punto di vista, cioè tutti quanti, no, hanno o almeno le prime 4 squadre hanno un bomber, cioè penso all'Inter che ha Lukaku, penso al Napoli che ha Osimhen, voglio dire la Juventus comunque sì, ha preso Vlahovic, per cui insomma tutte le squadre di vertice hanno un giocatore che fa la differenza. Però secondo me qui c'è da fare un ragionamento più ampio, perché allora innanzitutto il Milan ha ancora Ibrahimovic in ballo, e quindi qualcuno mi dirà però Ibrahimovic 7, 8, 9 mesi, quello che saranno, però comunque sia Ibrahimovic è intenzionato a tornare, e a prescindere da questo il Milan sta facendo scelte ponderate, perché cioè se il Milan avesse pensato che c'era bisogno di un altro grande attaccante in mezzo al campo, probabilmente avrebbe destinato l'investimento in quel settore lì, e invece il Milan è già da 2-3 mesi che è convinto di fare con Origi, punto e basta. Che sia opinabile o meno, posso anche essere d'accordo, però le idee ce l'hanno chiare da tempo, cioè non è mai stato previsto di andare a prendere un super bomber, questo non è mai stato nella strategia del Milan.
Senti, vi faccio un altro nome, perché poi ci sono anche le domande degli ascoltatori, abbiamo ancora 10 minuti per stare tutti insieme. Ascolta un po', penso a Zaniolo, Nick, mi viene in mente la canzone di Gianni Morandi, ti ricordi quella che faceva? Parlami di te, bella signora.
Che ti devo dire, che comunque parliamo di un bel giocatore, per risponderti a tono, quindi comunque sia è sicuramente forte, però trattativa lunga e laboriosa, perché poi vanno trovati tutti i pezzi di questo mosaico, vanno inseriti al posto giusto nel momento giusto, ed è lunga. Tra l'altro guarda, ti do una indiscrezione sulla Roma che sono riuscito a verificare, siccome dalla Spagna continuano a parlare di Isco,
sì.
Io ho cercato un attimo di verificare questa cosa, e un contatto con Isco loro ce l'hanno avuto, quindi io non lo so se la Roma è intenzionata anche a prendere Isco a parametro zero, per cui io questa porta qui la lascerei un attimo aperta,
la lascia aperta.
Vediamo che succede, lui ha offerte dalla Spagna, però un contatto con la Roma secondo me c'è stato, insomma, tramite intermediari, no? Come funzionano queste operazioni, no? Tanto lui si è svincolato, per cui insomma ci sono sempre molte persone che possono, no, proporsi, certo, il giocatore, o quantomeno diciamo arrivare a creare un contatto. Tornando a Zaniolo, secondo me oggi quella più in corsa di tutte è la Juventus, però le il nodo vero sono le contropartite. Io oggi faccio veramente fatica a trovare la contropartita.
Allora, qualcuno ci scrive che il sostituto di Cassi è Pobega, e chiedo a Braglia, però, visto che prima hai detto Dybala non è per il Milan, Zaniolo invece Juventus sarebbe la giusta, diciamo così, destinazione per il calciatore, Simone?
Ma l'ambiente Juve di sicuro potrebbe far bene a un giocatore di quelle caratteristiche, non tanto tecniche quanto extra calcistiche. Sì, potrebbe essere la squadra ideale, detto che, mi rifaccio a quanto diceva Nicolò, bisogna che la trattativa penso che sia lunga e laboriosa, e che per la Juve spendere la montare di denaro che chiede la Roma per Zaniolo mi sembra abbastanza eccessivo come valutazione. Detto questo, potrebbe essere la squadra giusta per la definitiva e definitiva consacrazione di un giocatore di prospettiva, perché ancora oggi non ha dimostrato nulla, dal punto di vista del campo. In prospettiva sì, però non ha ancora vinto nulla. Quindi secondo me, piano con il discorso di dire che vale 50 milioni, perché comunque 50 milioni mi sembrano veramente tanto, ma tanto esagerati per la valutazione che danno.
Garbo, stessa cosa, e poi magari non ve l'ho chiesto, ma ve l'anticipo adesso: se arriva Isco, come ci diceva prima, dovesse arrivare, arriva Isco e va via Zaniolo, ci guadagna la Roma?
Ma allora, Isco è un giocatore che conosciamo, che ha giocato poco nel Real Madrid ultimamente, ma è un giocatore che ha grandi qualità e secondo me potrebbe servire alla Roma più di Zaniolo. La Roma credo stia cercando di vendere Zaniolo, perché è evidente che il giocatore, come ha detto giustamente Simone, deve ancora dimostrare tante cose. È una grande promessa, ma per il momento è solo una promessa. Non abbiamo ancora capito bene che tipo di giocatore sia, che tipo di prospettiva abbia, le problematiche che ha. Accennato anche Simone a fuori del campo, io non lo so se abbia dei problemi fuori del campo, ma insomma evidentemente qualcosa c'è. Io credo che la Roma stia cercando di venderlo, ma lo venderà soltanto per una contropartita non tecnica, ma per soldi, io credo, anche perché quei soldi serviranno poi per investire su altri acquisti di giocatori. Quindi è difficile che la Juve gli possa dare i 50 milioni che vuole la Roma, secondo me. Quindi potrebbe rimanere col cerino in mano la squadra giallorossa. Credo che loro vogliano venderlo in qualche maniera, perché comunque non sono pienamente convinti del valore del giocatore, soprattutto in prospettiva. Però certamente contropartita tecnica credo che non interessi alla Roma, francamente. Credo che interessino i soldi, e non so chi gli possa dare questi soldi al giorno d'oggi.
In pallo Meni.
Ma questa è una vicenda un po', voglio dire, che ancora nasconde dei dettagli che non sappiamo. Io, leggendo, seguendo le notizie ogni giorno, mi accorgo che forse si sta maturando una convinzione diversa da parte di Zaniolo nei confronti della Roma. Cioè, non so quanta voglia abbia di rimanere alla Roma. Mi viene questo dubbio, ma non conservo questo dubbio, per carità, non è che... peccato, sarebbe un peccato per lui, perché alla Roma i tifosi gli vogliono bene, ha firmato una vittoria storica, però ha forse altre ambizioni, altre voglie. Non so che rapporto
Stefano,
con Mourinho com'è.
Stefano, posso farti una domanda, visto che tu conosci benissimo l'ambiente della Roma, no? Quindi comunque sia, si può dire che qui...
è un dubbio che conservo io, non...
Sì, però conosci un po' l'ambiente. Non è che, cioè, c'è anche la sensazione che poi alla fine si dice Zaniolo vuole lasciare la Roma, però in realtà non è che la Roma forse tutto sommato non ci vuole puntare fino in fondo su Zaniolo, perché io ho la sensazione che non sia solo da una parte questa cosa, che ci sia un bel 50%, voglio dire.
Ma io non do colpa al ragazzo, non do colpa neanche alla società, ma non è perché voglio fare l'equilibrista. Dico che è una storia che secondo me si sta trascinando per le lunghe. Hai detto bene tu, perché se uno dimostra fiducia avrebbe rinnovato prima, ma ci sono delle tempistiche. c'è stato un rinnovo importante all'interno della Roma, lui si aspettava un'attenzione differente, e però ripeto, siamo sempre lì nella valutazione del club e nell'autovalutazione che si dà il giocatore. Cioè, io credo che sì, Zaniolo forse si autoconsideri fortissimo, cioè siamo entrati in un mondo di
problema
psicologico, di convinzioni sì. personali, cioè lui pensa di essere dopo Abraham il giocatore più forte della Roma, credo, non lo so, mi faccio dei pensieri, delle cose.
Sicuramente nei primi 3-4 però, nei primi 3-4 cioè mettiamoci Pellegrini, mettiamo Abraham, Pellegrini, c'è anche la linea è quella.
No, ma è fortissimo, però non, se va alla Juve si deve guadagnare il posto, cioè non è che riparte e che ti dà la maglia, Allegri. Cioè lì anche non puoi sbagliare, certo, magari.
Hai ragione.
Infilata, cioè Di Maria è titolare, tu giochi una partita che conquisti i tifosi della Juventus, allora puoi giocare titolare, ma là c'è Chiesa, c'è Vlahovic, ci sarà Di Maria, cioè voglio dire, poi per carità, sono ambizioni. Alla Roma, se Zaniolo è Zaniolo, Zaniolo gioca, e Zaniolo è idolatrato dai tifosi, non capisco questa cosa qua. Poi credo che tu abbia ragione, nel senso che anche la Roma non è che si sappia.
Io continuo a dire che c'è poca magari sono forte in questa espressione, che però Mourinho in realtà non lo consideri così indispensabile, ragazzi. Io ho questa sensazione.
Ha ragione.
Cioè Mourinho, io credo che sia questo uno dei punti, dei passaggi chiavi sul destino di Zaniolo. Cioè non ho la sensazione che José Mourinho consideri questo come un giocatore chiave del suo progetto tattico.
Io credo che anche questo è un dettaglio non trascurabile.
Esatto,
credo che...
esatto.
E quindi il ragazzo si sta guardando intorno, però adesso comincia il ritiro. È un bel problema, perché fa? Parte per il ritiro con gli altri, sembra che non sia successo niente, tutto quello che... ogni giorno sarà un martellamento, che per carità, uno è professionista, le pressioni, legge il giornale, stai in ritiro insieme, però non è che sono cose facili, è proprio quello importante della squadra. Cioè, Mourinho, secondo me, questa cosa... Non è che la vuole definita, definitiva, non si può lavorare così con un giocatore importante in rosa che ancora...
Però Stefano, Mourinho è l'uomo che può anche mettere fine a questa situazione, nel senso, lui vuol dire, Zaniolo è il mio attaccante esterno più importante, resta qui, fine, nessuno parla
però
più nulla.
Ha detto parlerò al 13 agosto perché lui va anche ogni anno fa così, anche se pure lo scorso anno ha parlato a luglio inoltrato, tutti ci hanno visto, ma arrabbiamo, no, adesso non favoleggiamo. Era il 13 agosto,
non dimentichiamo. Non dimentichiamo che il mercato si chiude a 31 agosto, cioè dopo la quarta giornata di campionato, cosa pazzesca, secondo me.
Già da 4 giorni,
apposta. Ultima cosa prima di andare in pausa, così mi date una risposta velocissima. Allora, riguarda il Napoli e riguarda soprattutto Osimhen, Nick, si parla di un Bayer in pressione su questo giocatore, addirittura i tedeschi sarebbero pronti a spendere 120 milioni di fronte a una cosa del genere. Che fa De Laurenti? Se loro un pacchetto, allora, la domanda, che fa?
Marco, la risposta è nella domanda. Se gli offro 120 milioni di euro, lo danno via subito. Non gli fanno nemmeno fare la valigia, cioè praticamente è normale. 120 milioni di euro oggi per un attaccante, se pensi che Lukaku è costato 110, a 120 milioni di euro come fai a dire di no? A me risulta però che non c'è nessuna offerta ufficiale del Bayern Monaco al Napoli in questo momento. Che poi la facciano è un altro paio di ma secondo me se anche fanno 90, secondo me vacillano anche su 90.
Su 90?
Secondo me. 90-95 secondo me puoi vacillare, quantomeno cominciare a pensarci.
Ma Braglia, tu saresti da cessione anche a 90, via Osimhen?
Ma io più che dire la cessione di Osimhen dico quanto è la volontà della proprietà del Napoli di continuare a tenere il Napoli.
Tu vai proprio secco sull'altro discorso.
Se ascoltami, Osimhen gli offrono 120, quando escono tante notizie su tanti giocatori importanti dal Napoli, la non riconferma di Mertens, Koulibaly, Osimhen, Ospina, quando sembra quasi che stiano abbandonando la barca, no?
Hai capito?
E quindi non so io se rientra ancora nella proprietà il fatto di fare degli sforzi per mantenere la squadra a determinati livelli. si è vociferato anche di Spalletti, no? Che
pure lui ha detto adesso si deve inventare un po' di cose, leggero,
ci sono un po' di mal di pancia in società.
Un po' di, tu dici addirittura di potrebbe farsi, potrebbe uno pensare che ci sia una volontà a dare. Garbo, tu che come la leggi questa cosa?
Io penso che il Vesuvio stia per esplodere, se gli arrivano un po' di soldi De Laurentiis glielo porta, prende il primo aereo privato che trova e glielo porta immediatamente, cioè non servono 120 milioni, secondo me ne bastano anche 80 per portarglielo. Non vede l'ora, secondo me, di venderlo, perché questa è la politica di De Laurentiis, è questa. E poi c'è anche il dubbio, come diceva giustamente Simone, quanta voglia ha De Laurentiis di tenere il Napoli, questa è la vera domanda.
Pallomeni, chiudi tu.
Che devo dire? Io questa storia di De Laurentiis voglio lasciare il Napoli non la sapevo, lo dice Simone.
No, lui si fa la domanda, si fa la domanda, dice non è che tante volte.
No, per carità, però insomma è innegabile che ci sia tumulto, insomma non solo nel Napoli, è un po' tutte le società. Io credo che sia, adesso è partito il mercato, certamente noi navighiamo a vista, ne vedremo delle belle, credo che per alcuni club importanti il parametro zero sia un motivo importante per un rilancio immediato di quei giocatori che magari non brillano a lei. Mkhitaryan è andato quasi a parlare via, all'Inter. Pogba, Di Maria, adesso Isco parlava verso per la Roma, Matic. E questo è un po' l'ordine, magari fai cazza, ti devi finanziare.
Tutti i parametri zero.
Un giocatore.
Marco,
ormai è questo il campionato italiano, Marco.
Per carità. Aspetta, che c'è un'osservazione di Nick e poi vi saluto.
Sì, un'osservazione nel senso che due comunicazioni. La prima, anche dopo la pausa, fino a 50 posso rimanere collegato, quindi così almeno comunicazione di servizio in diretta. L'altra cosa importante è, però, ragazzi, al di là di De Laurentiis, ragioniamo un po' anche da calciatori, anche se noi facciamo un altro lavoro. Cioè, io domani sono il Bayern Monaco, va bene? Una delle società più importanti al mondo, non in Europa, al mondo. E arrivo con 90 milioni di euro, va bene? Io sono Osimhen e mi trovo con la possibilità di andare vincere alla Champions League, mi danno 10 milioni di ingaggio netto. Qui De Laurentiis c'entra poco e nulla, perché il giocatore nel momento in cui gli danno questa prospettiva, soldi, cioè che fa? Prende e va, è colpa di De Laurentiis, questo è colpa del mercato.
È colpa di un
De
campionato di transito, come ha detto Gagliani, siamo questi ragazzi.
Daniele ha detto tutto, mi devo fermare, c'è la pausa che incombe, quindi saluto Simone Braglia e lo ringrazio come sempre. Simo, la Lazio mi sa che vuole prendere Vicario, tu confermi, no? Buono.
Beh, Vicario è un buon portiere. Se non prende Carnesecchi, se prende Vicario Carnesecchi, hai portieri dell'avvenire.
Tutti e due mi sembra veramente. È vero che ne devi prendere due. No. Nick, tu lì come siamo messi?
Sì, io a ieri, sentendo l'Empoli a 14 milioni di euro glielo danno.
Mi dici niente.
Con questo lo so, ragazzi, però l'hanno riscattata a 9, cioè qui anche loro ci da fare un guadagno, non è che possono fare.
Tu hai ragione,
darci 8 milioni, così almeno non si rimane tutti alla stessa pari, non è che
tu hai ragione, ci mancherebbe. Io non ti do torto,
io
devo
fare il suo guadagno, ragazzi. Cioè, la necessità oggi ce la Lazio, non l'Empoli.
Certo. Va bene. Allora vediamo un po'. Conferma Braglia, Ceccarini dalle cifre, noi ci fermiamo qua. Grazie a Braglia, grazie anche a Nick. No, Nick rimane. Daniele Garbo, rimani tu, Daniele, non ci ho capito niente oggi.
Rimango.
Ciao Simone, a presto, un abbraccio.
Ciao Marco, ciao.
Allora ci fermiamo un attimo, fatemi fare una pausa, va.